Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Lo stallo ucraino. 5 ore di colloquio tra Witkoff e Putin non hanno portato ad una svolta e Trump si accorge che le cose sono più complicate del previsto. Tracciare e deportare, come l'intelligenza artificiale sta aiutando la campagna anti-immigrazione dell'amministrazione Trump. Le isole della discordia. Al centro della crisi tra Cina e Giappone c'è il piccolo arcipelago delle Senkaku, fondamentali per un controllo strategico del Pacifico. Regno Unito all'alleanza possibile. Un articolo del Financial Times solleva l'ipotesi di una coalizione tra conservatori e l'estrema destra di Farage in vista delle prossime elezioni. Dalla steppa della Mongolia al lusso europeo, la filiera del Kashmir che sta desertificando il suolo delle campagne mongole. Progetti sostenibili. A Londra, in Canada, l'agricoltura urbana si inserisce nella pianificazione territoriale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'esercito israeliano ha detto di aver ricevuto poco fa da Hamas una bara con quelli che dovrebbero essere i resti di un ostaggio deceduto a Gaza e di starla trasferendo all'Istituto Nazionale di Medicina Legale per l'identificazione. Intanto il governo israeliano ha detto che nei prossimi giorni verrà riaperto il valico di Rafah, che separa la striscia di Gaza dall'Egitto, per permettere ai cittadini dell'enclave di lasciare la striscia. L'evacuazione dei palestinesi, secondo quanto precisato dal governo israeliano, dovrebbe avvenire con il coordinamento dell'Egitto. Il Cairo però ha negato di aver concordato l'apertura del valico, insistendo sul fatto che se viene riaperto deve essere riaperto in entrambe le direzioni, in conformità con il piano presentato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Amnesty International ha chiesto un'indagine sui crimini di guerra in seguito all'assalto da parte del gruppo paramilitare sudanese le forze di supporto rapido a un campo profughi nello stato del Darfur, avvenuto all'inizio di quest'anno. Un rapporto pubblicato oggi dall'ONG documenta le atrocità commesse dalle RSF durante un attacco al campo di Zamzam. Il gruppo paramilitare è accusato di uccisioni indiscriminate, stupri di massa e più volte durante il conflitto con il governo militare del Sudan in carica dall'aprile 2023. Le Nazioni Unite hanno diffuso gli ultimi dati sulle inondazioni che hanno colpito diversi paesi nel sud-est asiatico. Circa 1.500 persone sono morte in Indonesia, Vietnam, Thailandia e Sri Lanka. Ancora centinaia sono i dispersi. La regione Asia-Pacifico sta affrontando l'attività di cicloni tropicali più intensa e frequente al mondo, ha fatto sapere l'Agenzia Meteorologica dell'ONU. Piogge record, mareggiate e inondazioni hanno sfollato milioni di persone e causato miliardi di dollari in perdite economiche.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dalla guerra in Ucraina, riprendiamo da dove ci eravamo fermati ieri, cioè dall'incontro a Mosca tra la delegazione statunitense composta da Steve Witkoff e da Jared Kushner e il presidente russo Vladimir Putin. L'incontro è durato 5 ore, dopo le quali la delegazione statunitense è tornata negli Stati Uniti, annullando la tappa prevista per oggi a Bruxelles per incontrare il presidente ucraino Zelensky. In collegamento con noi c'è Roberto Festa. Roberto, buonasera.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, la sensazione è un po' che anche questa volta non ci sia stata la svolta sperata da Trump. Che cosa sappiamo di come è andato l'incontro di ieri?
Allora, in realtà continuiamo a sapere molto poco nei dettagli. Quello che pare chiaro, come dicevi tu Martina, è che il quadro generale non mostra progressi significativi. Dopo l'incontro di 5 ore ieri a Mosca tra la delegazione americana e quella russa, Witkoff è ripartito senza rilasciare dichiarazioni. Ha parlato invece il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che in risposta a informazioni di stampa sui veti che sarebbero stati posti da Vladimir Putin durante l'incontro, incontro, ha detto che non sarebbe corretto affermare che Putin abbia respinto le proposte. Piuttosto, ha detto Peskov, qualcosa è stato accettato, qualcosa è stato segnalato come inaccettabile, si tratta di un normale processo di lavoro, ha spiegato il portavoce del Cremlino, volendo quindi dare l'impressione di un negoziato che va comunque avanti e chiedendo proprio il silenzio per favorire il raggiungimento dell'accordo. Detto questo, al momento appare piuttosto chiaro che, come dire, le posizioni della Russia e dell'Ucraina restano molto lontane. Le cose inaccettabili per il Cremlino sono soprattutto legate al futuro dell'Ucraina, eventuale adesione alla NATO, presenza di una forza internazionale sul territorio ucraino per garantire la pace. Sono condizioni che l'Ucraina ritiene invece indispensabili, necessarie per il proprio futuro e per la propria sovranità. I nodi quindi non sono risolti. Il fatto, come dicevi tu, che Peskov sia ripartito senza fare alcun commento, sia tornato direttamente a Washington, è piuttosto significativo, diciamo, dello stato dei negoziati.
Ecco, oggi comunque una delegazione ucraina ha incontrato i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei e Zelensky ha detto che adesso inizieranno i preparativi per un incontro invece con gli inviati statunitensi del presidente Trump negli Stati Uniti. E Trump ieri, proprio a dimostrazione di quello che dicevi anche tu Roberto, mentre era ancora in corso il colloquio con i suoi inviati a Mosca, è sembrato per la prima volta riconoscere un po' la difficoltà della questione dicendo che è un pasticcio. Ma quali saranno le prossime mosse di Trump adesso, vista questa ennesimo stallo che si evidenzia?
Ma guarda, allora, una cosa appare al momento molto chiara e se ne rendono conto a Washington, che Trump, gli americani, diciamo, l'amministrazione non ha i mezzi, perlomeno in questo momento, per costringere Putin alla pace. Ha i mezzi per far pressione su Zelensky, e lo ha fatto, lo sta facendo, ma non appunto su Putin, che infatti da mesi gioca con Trump una partita che ha più volte infastidito, tra l'altro, il presidente americano, che ha detto Putin mi dice che vuole la pace, poi va, torna al Cremlino, bombarda città e uccide civili. Allora, in mancanza di mezzi seri di pressione su Putin, bisogna sostanzialmente aspettare, e a Washington stanno aspettando, bisogna aspettare che si creino, diciamo, delle condizioni per costringere il presidente russo a sedersi seriamente al tavolo dei negoziati. Ci potrebbero essere per esempio difficoltà militari per un esercito, quello russo, che comunque sente la fatica di anni di guerra, di perdite ingenti. Ci potrebbero essere i fattori economici, che sono poi quelli più importanti, cioè una riduzione ulteriore, ingente, importante degli introiti provenienti dalla vendita del petrolio, una crisi bancaria, l'inflazione galoppante, quindi l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità per i russi, la decisione europea che è stata annunciata oggi di utilizzare gli asset russi congelati nelle banche dell'Unione per la ricostruzione ucraina. Quindi si potrebbero verificare alcune di queste condizioni e ciò sicuramente darebbe a Trump strumenti di pressione. Al momento però non si sta verificando niente di tutto questo e quindi la guerra va avanti. C'è per finire un'altra possibilità, che Trump, dopo ripetuti e falliti tentativi, faccia alla fine un passo indietro, cioè lui l'ha già detto, l'ha già minacciato, e abbandoni quindi il ruolo di negoziatore, con tutti i rischi ulteriori e le incognite che questo potrebbe comportare. Martina.
Grazie Roberto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Oggi le autorità dell'immigrazione americana hanno lanciato un'operazione a New Orleans, città guidata dai democratici, come molte delle altre in cui le forze federali di Donald Trump sono entrate in azione. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha annunciato l'avvio delle operazioni in una nota, spiegando che nel mirino degli agenti ci sarebbero stati criminali violenti rilasciati dopo il loro arresto. Questa è solo l'ultima delle città finite nel mirino dell'ICE, l'agenzia antimigrazione statunitense, che sta da tempo implementando le sue operazioni di tracciamento ed espulsione anche grazie ad un rapporto sempre più stretto con le compagnie di intelligenza artificiale. Ce ne parla Marco Schiaffino.
L'escalation della campagna di deportazione di massa avviata dall'amministrazione Trump passa anche e soprattutto dall'uso delle nuove tecnologie. Una strategia che si muove su più piani. Uno di questi è stata l'attività del DOGE, il dipartimento affidato a Elon Musk, che ufficialmente aveva il compito di tagliare le spese federali in nome di un efficientamento a livello governativo. In realtà, la task force messa in piedi dal patron di Tesla ha portato ben pochi risultati a livello di risparmio, ma ha permesso al governo Trump di abbattere tutti quelli che in gergo vengono chiamati silos nella raccolta dei dati. In pratica, il DOGE ha permesso di collegare informazioni dei diversi organi federali e creare un gigantesco database che permette di tracciare l'attività di qualsiasi persona che viva negli Stati Uniti. Un'attività che ha sollevato numerose polemiche, in particolare per la violazione del Privacy Act del 1974, legge che prevede una stretta regolamentazione nell'uso delle informazioni in possesso dei vari enti federali. A trarne vantaggio è stata l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, protagonista negli ultimi mesi delle retate anti-immigrati che ormai si spingono ben oltre qualsiasi confine di legalità. L'agenzia utilizza da tempo strumenti tecnologici per tracciare e deportare gli immigrati sul territorio statunitense, sfruttando anche contratti con aziende private per acquisire i dati di applicazioni e servizi online che permettono di rivelarne l'identità. In alcuni casi poi ICE ha adottato politiche ancora più spregiudicate. The Intercept, per esempio, ha segnalato la pubblicazione su LinkedIn di un'offerta di lavoro diretta a ex poliziotti e investigatori privati. L'annuncio, pubblicato da una società che ha un contratto di collaborazione con il Department of Homeland Security, da cui dipende ICE, prevede una taglia di $300 per ogni immigrato individuato fisicamente e segnalato all'agenzia. La dimensione del tracciamento online, però, è quella su cui l'amministrazione Trump punta di più. In un primo momento, il budget a disposizione di ICE per assoldare contractor e aziende private era stato fissato con un tetto a $180 milioni. In seguito, questo limite è stato cancellato. Chi fornisce strumenti e tecnologia all'agenzia per individuare i migranti da deportare può contare su un minimo di $7,5 milioni e può arrivare a incassare fino a più di $280 milioni. La parte del leone, in questo giro di commesse, spetta a Palantir, società fondata da Peter Thiel, ex socio di Elon Musk ai tempi di PayPal e fondatore dell'azienda che si propone come un sistema di automazione basato sull'intelligenza artificiale. Quello che fa per ICE, nella pratica, è di incrociare i dati e consentire così di individuare potenziali bersagli. Lo scorso luglio Palantir si è aggiudicata un contratto da $170 milioni. A settembre è stato annunciato un ulteriore incarico per un valore di $30 milioni. Gli algoritmi di Palantir, d'altra parte, sono lo strumento più efficace per sfruttare i dati aggregati grazie all'azione del DOGE. Collegando i dati del servizio sanitario, dell'Agenzia delle Entrate e della motorizzazione, l'Immigration and Customs Enforcement è in grado di colpire con la massima precisione. Le molteplici denunce da parte delle associazioni dei diritti civili e della stampa non sembrano scalfire più di tanto la linea Trump, che punta dritta verso un modello di società distopico in cui l'uomo solo al comando può infrangere qualsiasi legge, anche grazie all'intelligenza artificiale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Un funzionario della Sicurezza Nazionale di Taiwan ha avvertito oggi che la Cina potrebbe usare il giorno della memoria nazionale del massacro di Nanchino, che ricorre il 13 dicembre, come pretesto per intensificare la pressione militare sulla regione, anche con il possibile lancio di manovre congiunte su vasta scala. Secondo il funzionario, se la Cina non riuscirà a trovare una via d'uscita all'impasse diplomatica con il Giappone nella prossima settimana, potrebbe aumentare le minacce militari come monito verso Tokyo o altri attori regionali. La crisi tra Cina e Giappone si è aggravata negli ultimi giorni dopo che le guardie costiere di Pechino e di Tokyo si sono confrontate nelle acque del Mar Cinese orientale intorno alle isole Senkaku, Senkaku, un piccolo arcipelago conteso a est di Taiwan. Diana Santini ne ha parlato con Gabriele Battaglia.
Sono entrate in gioco le Senkaku o Diaoyu, cioè questo arcipelago di isole che è controllato dal Giappone, fa parte della prefettura di Okinawa. Sono vicinissime a Taiwan e sono rivendicate dalla Cina. E sono veramente un rompicapo politico-diplomatico. Perché? Allora, innanzitutto perché io ricordo che l'ultima vera escalation tra Giappone e Cina c'è stata proprio sulle Senkaku di Diaoyu, cioè su quegli isolotti che noi conosciamo a malapena, molto più che sulle dichiarazioni della Takaichi. Secondo me può esserci un'escalation. Rapidamente, qual è la situazione? Cioè, questi isolotti furono conquistati dal Giappone nella guerra del 1895, quindi un atto puramente imperiale nei confronti della Cina. Dopodiché, quando il Giappone perse la seconda guerra mondiale, furono amministrate dagli Stati Uniti fino al 72. Nel 72, non sapendo bene che farsene, le ha restituite al Giappone, non alla Cina, ok. Ma dall'altra parte, anche dall'altra parte è confusa la situazione, perché Diaoyu, così come le chiamano i cinesi, sono considerate parte della provincia di Taiwan. E quindi la Cina dice, siccome Taiwan è nostra, anche le Diaoyu sono nostre. E anche Taiwan le rivendica come sue, sia nei confronti del Giappone e nei confronti della Cina.
Allora,
capisci che è un rompicapo pazzesco.
Forse più adesso di quando non sono state prima conquistate e poi restituite, hanno assunto un'importanza strategica fondamentale proprio in chiave e di controllo del Pacifico.
Sì, cioè, come dire, è un'uscita a sud-est dalla massa continentale dove c'è la Cina, quindi sono comunque lì in mezzo. Poi, vabbè, secondariamente ci sono dei banchi di pesce, quindi ci sono i pescherecci dei due paesi che, insomma, si incrociano e ci sono questi momenti di tensione in quell'area lì. Ci sono anche risorse sottomarine, naturali. Va bene, però è soprattutto una questione di la tipica eredità dell'imperialismo, no? Del colonialismo ottocentesco, che non è risolta ancora oggi, dalla Palestina alla Birmania, passando anche per le piccole isole Senkaku o Diaoyu.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo nel Regno Unito perché un articolo del Financial Times ha sollevato l'ipotesi di una coalizione in vista delle prossime elezioni tra i conservatori e l'estrema destra di Nigel Farage. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Un'alleanza o addirittura una fusione tra Reform UK e i conservatori in Regno Unito è possibile prima delle prossime elezioni? E se succedesse, cosa vorrebbe dire per il partito laburista di Keir Starmer? Oggi queste domande sono frullate nella testa di molti dopo un articolo bombshell del Financial Times pubblicato ieri, secondo il quale Farage avrebbe detto ai suoi donatori che il suo partito di destra radicale potrebbe unirsi ai conservatori in vista delle prossime elezioni. Quello dell'alleanza è un prospetto che entrambi i partiti continuano a negare e infatti Farage ha subito detto al Financial Times che a volte le persone capiscono quello che vogliono capire, contraddicendo le testimonianze dei suoi donatori. Non farei mai un accordo con un partito di cui non mi fido, ha aggiunto. La leader dei conservatori, Kemi Badenoch, aveva già detto mesi fa: «Sono la custode di un'istituzione che esiste da quasi 200 anni. Non posso trattarla come se fosse un giocattolo e stringere patti o unioni». Questo è Robert Jerrick, lo Shadow Minister of Justice, il cosiddetto ministro ombra della giustizia del Partito Conservatore, interrogato sulla questione stamattina sulla televisione britannica.
Both Nigel and Kemi have been clear there's not going to be a deal, so there isn't going to be a deal.
Sia Nigel che Kemi sono stati chiari sul fatto che non ci sarà un accordo, quindi non ci sarà un accordo.
They've said there isn't going to be a deal.
Per sempre mai o forse? Hanno detto che non ci sarà un accordo. Eppure, nonostante tutti si sbraccino a negare, qualche anno fa sarebbe sembrato impossibile anche pensare che un partito come Reform UK potesse crescere in Regno Unito. Quindi forse un'alleanza che oggi viene definita impossibile non lo è poi così tanto. Un patto con i conservatori avrebbe pro e contro per Reform UK. Esclusi i seguaci più zelanti di Farage, molti si rendono conto che il suo partito, nonostante stia crescendo velocemente, non abbia ancora forse le risorse e le competenze necessarie per guidare un paese. I conservatori si portano dietro 14 anni di governo, che certo sono stati un fallimento per chi non li vota, ma rappresentano un importante bagaglio di esperienza per chi li vota. Un'alleanza con loro darebbe maggiore credibilità e legittimazione al partito di Farage. Dall'altro canto, Farage ha guadagnato nuovi voti e anche nuovi volti all'interno del suo partito, proprio perché ci sono persone che votano a destra ma che non si riconoscono più nel partito conservatore. 21 parlamentari del partito conservatore sono passati a Reform nell'ultimo anno, con altri 3 che hanno cambiato squadra solo nel corso dell'ultima settimana. Questa è la fascia dell'elettorato e della sfera politica che vedrebbe certamente un patto Reform-Conservative come un tradimento. E Reform UK sta andando pericolosamente bene nei sondaggi. Nell'ultimo pubblicato da Ipsos, che ha chiesto ai partecipanti chi voterebbero nelle prossime elezioni, il 33% ha risposto Reform, il 18% Labour e il 16% Conservative. Comunque, alleanza o non alleanza, ci sono problemi in vista per la sinistra. Reform e i conservatori possono pure dire di odiarsi in pubblico, ma i loro elettorati sono comunque più vicini tra di loro di quanto non lo siano all'elettorato dei laburisti. Secondo un recente sondaggio di More in Common, è ora più probabile che le persone che votano conservative nominino Labour e non Reform come il partito contro cui voterebbero a un'elezione. Il voto si sta spostando sempre più a destra, per cui la versione della sinistra centrista e diluita proposta da Keir Starmer rischia di non funzionare più.
Adesso andiamo in Mongolia, dove dietro la facciata della sostenibilità la filiera del Kashmir rivela delle crepe profonde. Lo racconta un'inchiesta di IRP Media e del País, che ci porta nelle steppe della Mongolia, dove in pochi anni le capre per il Kashmir sono passate da 7 a 22 milioni. L'inchiesta è di Sara Manisera, Aida Del Puech e Daniela Sala, l'hanno pubblicata su IRP Media e del País. A raccontarlo a Esteri è Sara Manisera, intervistata da Alice Franchi.
Noi abbiamo provato a investigare, diciamo, la filiera del Kashmir attraverso una certificazione, un sistema di certificazioni che dovrebbe, diciamo, proteggere i produttori e che in realtà, diciamo, distribuisce poi i benefici del mercato del Kashmir più sui grandi marchi. L'abbiamo fatto attraverso un'inchiesta, appunto, cross border tra due paesi, tra Italia, Francia e Mongolia, andando a vedere dai pastori nelle steppe, brulle e spoglie della Mongolia fino ad arrivare, appunto, ai grandi marchi europei.
Come la Mongolia è diventata l'epicentro della produzione del Kashmir e come avviene la produzione e che impatto ha la sua crescita?
Quando parliamo di Mongolia e di Kashmir parliamo di una fibra che rappresenta il 40%, diciamo, di produzione del paese, che è il secondo dopo la Cina, e questa fibra però è esplosa negli ultimi 30 anni, quindi c'è stato un aumento del numero di capre da Kashmir che è passato da 7 a 22 milioni in pochissimo tempo. Nel frattempo però questa grande domanda di fibra, che arriva principalmente dal mercato, diciamo, della grande moda, della moda di lusso, non solo però dalla moda europea, ha bisogno in qualche modo di dimostrare a chi acquista che è sostenibile. E quindi, per rispondere a queste pressioni del mercato del lusso, sono nate le certificazioni. Tra questa certificazione c'è questa SFA, Sustainable Fiber Alliance, che di fatto la certificazione creata dai brand per i brand per in qualche modo promettere un cashmere sostenibile, ma che in realtà poi non andrebbe a supportare concretamente i pastori, tant'è che ai pastori rimane tantissimo lavoro, mesi di burocrazia, sono pagati molto poco, hanno pochissimi premi economici poi di fatto, e quindi continuano poi a aumentare il numero delle capre. E quindi non si va poi a ridurre il peso ecologico, perché poi l'aumento delle capre è associato ovviamente anche poi alla desertificazione del suolo.
Una curiosità, c'è una differenza tra la produzione che in qualche modo fa uso della certificazione di cashmere sostenibile e quello che invece non ce l'hanno?
Ma dalle nostre, diciamo, visite e incontri e interviste sul campo Direi di no, nel senso che i pastori un po' consegnano in maniera, mischiando anche un po' il prodotto e la fibra. Di fatto va anche detto che questi pastori della Mongolia ancora allevano le capre in maniera libera, nelle steppe, e quindi in realtà non c'è una grande differenza poi in chi, cioè nella fibra ottenuta, anzi il tema è che però c'è tutto un lavoro burocratico che spetta al pastore fare, quindi è interamente su di lui, sulla sua famiglia, per poter aderire a questa certificazione, per poterne farne parte, con la promessa, no? Di poter vendere di più, di poter aumentare il prezzo di vendita, quando in realtà non è così.
Chiudiamo con la rubrica Progetti Sostenibili, ma prima di sentire Fabio Fimiani, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Agricoltura urbana inserita nella pianificazione territoriale. Accade a Londra, in Canada, 420.000 abitanti nello stato dell'Ontario. Nel 2017 l'amministrazione comunale si è data una strategia per le coltivazioni cittadine. È stato un percorso partecipato che ha preso in considerazione alcune buone pratiche già presenti, dagli orti coltivati in alcune scuole o quartieri al mantenimento di giardini comunitari, alle azioni contro lo spreco e per l'educazione alimentare. Nella strategia approvata è stato ribadito il diritto all'accesso al cibo fresco e a prezzo equo, nonché la necessità di attrezzarsi per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il documento è molto ampio, per cui oltre a supportare l'uso degli spazi pubblici per coltivazioni comunitarie, comprese serre e produzioni idroponiche, è stata data la possibilità anche di fare piccoli mercati di queste produzioni. Esito della pianificazione è l'Urban Roads London, iniziativa probabilmente più nota di questi 8 anni di strategia. Si tratta di una fattoria biologica urbana gestita da un'impresa no profit che ha 2 siti in gestione. Gli aspetti sociali di aggregazione tra cittadini, ma anche di sostegno a quelli più fragili, sono tra i cardini dell'attività. Proprio la dipendenza del volontariato è una delle maggiori criticità della strategia fin qui attuata, insieme all'assenza di un ufficio del comune dedicato al monitoraggio, al sostegno anche economico per lo sviluppo di questa strategia. Il documento dell'amministrazione comunale sull'agricoltura urbana prevede infatti la possibilità anche di far nascere microimprese locali. È quindi una buona pratica che necessita di una revisione per l'attuazione, quella della città dell'Ontario, che potrebbe quindi avere un ulteriore incremento.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.